l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E anche questa notte batteranno forti i cuori di tutti i tifosi italiani, soprattutto dei tifosi della Fiorentina, ma non solo, perché la vittoria della Fiorentina potrebbe portare in Europa il prossimo anno anche il Torino, e quindi 9 squadre della nostra Serie A potrebbero, quindi quasi la metà praticamente della Serie A potrebbe giocare il prossimo campionato, la prossima stagione con tante partecipazioni alle coppe. E sarà comunque un motivo di grande vanto, perché significa che le nostre squadre di club stanno facendo un lavoro eccezionale, straordinario. Basti pensare che l'anno scorso c'entrammo 3 finali su 3 competizioni, purtroppo non se ne portò a casa neanche uno. Invece quest'anno sono 2 le finaliste italiane, una ha già festeggiato, e come si è festeggiato: l'Atalanta che ha battuto il Leverkusen 3-0 senza proprio neanche farli respirare, ha portato a casa la coppa, e la conferma di Gasperini che non può proprio lasciare la propria famiglia, anche se può esserci qualsiasi bellissima donna a proporre qualcosa, ma l'ammiccamento resta lì. Gasperini resta a casa con la sua famiglia, la sua creatura che continua a crescere, lo fa molto bene. Prova a crescere anche la Fiorentina, ma chiaramente è forse anche un atto finale, l'ultimo atto della gestione italiana, ma un regalo con tutto il cuore. La Fiorentina, il mondo viola, lo vuole fare a Gio Barone, scomparso durante questa stagione, che questa coppa vorrebbe alzarla, e magari la si alzerà al cielo dedicandola a lui. Tante altre cose di cui parlare, perché comunque c'è il mercato che impazza, ci sono le voci che rincorrono, ci sono ricostruzioni in essere, si avvicina anche l'Europeo, ormai ci siamo quasi, Spalletti è carico, gli azzurri pure, voi lo siete, noi lo siamo, e lo è sicuramente il direttore Xavier Iacobelli, al quale mando un particolare abbraccio oggi, direttore, ciao.
Grazie a te Vincenzo, buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Direi che sia un'altra giornata particolarmente esaltante per il calcio italiano, perché tu hai fatto molto bene a rammentare come nell'arco di un anno solare, l'anno scorso abbiamo contato 3 finali, certamente non foriere di soddisfazioni, ma al tempo stesso per perdere una finale bisogna arrivarci,
certo.
Così come quest'anno il trionfo di Dublino dell'Atalanta, ci auguriamo tutti, sia stato anticipatore di un'altra notte fantastica per la Fiorentina, che ha un conto aperto con la fortuna, perché vorrei rammentare come questa sia la terza finale, una di Coppa Italia e 2 di Conference League consecutive, e l'anno scorso ci fu quel gol di Bowen al 90° all'ultimo minuto che frustrò le aspirazioni dei Viola nella finale vinta da West Ham, ma quest'anno la musica sarà diversa.
Io però, prima di entrare nel dettaglio, direttore, vorrei fare un ricordo che qualcuno ha un po' messo da parte una giornata che questa non va mai dimenticata, la tragedia dell'Aisel ci fa tremare, almeno a me, ma sono sicuro anche a te, fa tremare i polsi, il cuore, l'anima ogni volta che arriva questa data, è quasi come se fosse perennemente e per sempre macchiata a lutto, perché fu una notte allucinante, drammatica, che abbiamo rivissuto tante volte, che rivivremo per tante volte, perché il ricordo di quelle vite spezzate non può mai essere messo in un cassetto, direttore, quindi una dedica e un pensiero alle vittime dell'Aisella oggi per cominciare non può mancare, ovviamente.
Ma direi che sia assolutamente doveroso, peraltro oggi la prima pagina di Tutto Sport lo ricorda a mio avviso nel modo più significativo, perché 39 anni fa 39 persone di età compresa tra i 10 e i 57 anni morirono in quel maledetto stadio dell'Aisel, e questa ferita non si è affatto rimarginata, e come ricordo proprio oggi Tutto Sport, è necessario ricordare come fondamentali siano il rispetto, l'amore, la preghiera per quei 39 angeli caduti vittime di una violenza allucinante,
di una disorganizzazione spaventosa.
Di una disorganizzazione spaventosa. Ecco, guarda, credo che proprio spaventoso sia l'aggettivo più appropriato quando si ripercorrono i momenti di quella immane tragedia. Ecco perché bisogna assolutamente ricordare, onorare la memoria di quei 39 caduti. E oggi, nell'intervista che Andrea Lorentini, il figlio di una delle vittime, di Roberto Lorenzini, che morì tentando di salvare un bambino, che è il presidente dell'associazione vittime dell'Aisel, ha ricordato su Tutto Sport che c'è ancora tanto bisogno di combattere la violenza. e credo che questo sia un messaggio particolarmente significativo.
Non lo ha dimenticato naturalmente neanche il Torino Football Club, che circa un'ora fa ha ricordato con la targa, la foto della targa, la memoria, la strage delle 39 vittime della ESL, ed è bello che insomma questo ricordo, ripeto, resti sempre indelebile, perché poi certe cose non possono proprio essere cancellate e magari certi errori, come diciamo prima, spaventosi, non debbano essere ripetuti. Ritorniamo sull'attualità, direttore, per chiudere il discorso Atalanta, che dicevamo una delle due finaliste che porta a casa nel modo migliore possibile la Coppa, De Laurentiis fino all'ultimo ha provato a flirtare con Gasperini, Gasperini magari si è preso l'occhiolino, l'ammiccamento di questa bella bionda, non De Laurentiis, ma la sua creatura naturalmente, però poi dopo alla fine c'è una dea da onorare, e la dea è sempre la dea, no? Per un Gasperini che mi sembra sempre più figlio di questa realtà.
Ma sai, quando abbiamo parlato più riprese anche in occasione dei nostri scorsi collegamenti di quanto Gasperini fosse fatalmente al centro dell'attenzione di mercato del Napoli in primis, però abbiamo rimarcato anche in maniera altrettanto evidente quanto profondo e solido sia il legame fra Gasperini, Ipercassi, l'Atalanta, Bergamo e il Bergamaschi. Peraltro venerdì sera ci sarà questa celebrazione con tifosi, con il Pullman scoperto che per coronare di Bergamo dalla città alta alla città bassa, e a giudicare dall'entusiasmo di quella indimenticabile notte del 22 maggio, quando 20.000 bergamaschi si trovarono nel cuore della città, presumo che assisteremo ad un'altra esibizione di entusiasmo, come è giusto che sia, perché stiamo parlando di un trionfo storico, peraltro celebrato ieri sera a Cradivoro in occasione in Sardegna, in occasione dei Globe Soccer Awards Europe, che hanno visto premiato l'Atalanta come squadra rivelazione della stagione, e credo che Luca Percassi, che ha ritirato il premio, abbia avuto una conferma ulteriore di che cosa sia significato per la Dea salire nell'Olimpo dei Dei del calcio, a giudicare da chi c'era accanto a lui, premiato da Mbappé, Fabregas, Arteta, Buffon, Spalletti e Rummenigge e molti altri grandi protagonisti della stagione sportiva nazionale e internazionale. Quindi vedete che la scelta di Gasperini sia anche legata ai programmi di rafforzamento che l'Atalanta ha già prefigurato, tant'è vero che ci sono già due obiettivi che potrebbero essere inseguiti dalla società bergamasca sul mercato. Il primo in assoluto è quello di Jordan James, che come ben sappiamo è un centrocampista nazionale gallese del Birmingham City, già inseguito durante il mercato di gennaio, e che certamente adesso ha di nuovo suscitato l'interesse dell'Atalanta. E poi c'è anche Oscar Son, che è un altro attaccante giovanissimo, perché la strategia del club bergamasco è quella di andare alla ricerca di giovani particolarmente ricchi di talento, sconosciuti o semi sconosciuti, poi affidati alle cure di Gasperini. Direi che basta citare Aulund per avere una conferma.
Sì, sì, assolutamente, che fa capire tante cose. Poi ci sono dei giocatori che sono cresciuti tanti nello scacchiere di Gasperini, anche Scamacca, che è stato coccolato nel modo giusto, Lukman, che ha fatto una finale che ricorderà per sempre, ma che si porta comunque dentro. Ecco, ti voglio fare una domanda così buttata là, prima di trasferirci ad analizzare un po' quello che succederà anche ad Atene questa sera. È stato premiato come miglior attaccante della stagione, peraltro Lautaro è stato premiato come miglior giocatore, quindi non poteva essere premiato come miglior attaccante, Dusan Vlahovic. Sei d'accordo con questo premio, direttore, o secondo te poteva andare a qualcun altro?
Ma sai,
è sempre un giudizio personale, quindi.
Sì, quando vengono assegnati questi riconoscimenti è evidente che ci sia chi li condivida, chi invece avrebbe preferito un altro premiato. Certamente nella stagione della Juventus, che è stata, seppur in misura parziale, salvata dalla quindicesima Coppa Italia nella storia del club bianconero, Vlahovic ha recitato un ruolo importante e, a mio avviso, costituisce il punto di ripartenza assoluto della Juventus di Giuntoli e di Thiago Motta. Peraltro, come ben sappiamo, 9 sono i giocatori della Juventus che andranno in scadenza di contratto entro il 2025, e quindi questo sarà già un primo banco di prova per capire quali strategie intenda adottare Giuntoli in sede di mercato per quella che sarà la stagione della rifondazione della Juventus.
E ci arriveremo, ma intanto questa sera tremano i cuori dei tifosi della Viola e anche, ne parlavamo prima, dei tifosi del Torino che naturalmente potrebbero affacciarsi in Europa nonostante la sconfitta 3-0 contro la Dea, che non ha fatto sconti a nessuno, neanche all'Atalanta, e che non ha fatto calcoli. Questo dimostra comunque un grande senso di sportività e di correttezza fino alla fine senza mollare mai un centimetro, però questa sera contro l'Olympiacos la Fiorentina è chiamata neanche a un'impresa, direttore, che secondo me se la Fiorentina fa la Fiorentina parte avvantaggiata, ma mai abbassare la guardia, soprattutto in una finale dove tutto può accadere. L'abbiamo visto contro il West Ham, in cui un attimo di disattenzione è costata cara a una squadra che ha imparato la lezione con Italiano.
Ma io penso proprio di sì, perché intanto onore al merito della Fiorentina, una squadra che taglia il traguardo di tre finali, una di Coppa Italia e due di Conference League, all'arco di un anno solare, merita soltanto applausi. È chiaro che l'anno scorso, in occasione del confronto con le West Ham, i Viola pagarono lo scotto della prima volta in una finale internazionale. Rammentiamo come la Fiorentina debba risalire alla Coppa delle Coppe 61-62, quando in finale ebbe la meglio sull'Atletico Madrid, per rimarcare l'ultimo grande trofeo internazionale che adesso fa bella mostra di sé nella bacheca del Viola Park. Così come a 23 anni fa risale l'ultimo trofeo sollevato al cielo dai Viola, quella Coppa Italia che vide tra gli altri Nuno Gomez tra i grandi protagonisti. In questi giorni ovviamente sono stati diversi gli Amarcord, perché fossero una sorta di propellente per realizzare questa impresa che tutta Firenze e tutti i tifosi Viola agognano, tant'è vero che saranno circa 10.000 ad Atene e 30.000 al Franchi, dove seguiamo una partita sui maxi schermi. C'è un'attesa spasmodica, soprattutto, e tu hai fatto molto bene a ricordarlo e a sottolinearlo, Vincenzo, nel nome di Joe Barone, questo grande dirigente che vede i giocatori di Italiano stesso lanciati nel tentativo di vincere questa conference per dedicarla a lui.
Che sarebbe una dedica eccezionale in un anno molto molto complicato ancora una volta per la Fiorentina, che comunque poi ha saputo sempre reinventarsi e crescere dalle grandi difficoltà che ha vissuto. Non ci dimentichiamo la vicenda di Astori, che drammaticamente insomma ricorda molto quella di Joe Barone. La Fiorentina arriva con la formazione, possiamo dire, tecnicamente già più o meno fatta. Difensore centrale destro destinato a far coppia con Martinez, dovrebbe, con Martinez quarta, ancora da stabilire il favorito è Milenkovic su Ranieri. Bisogna capire chi piazzare alle spalle di Belotti, che sarà sicuramente attaccante e avrà la meglio su Beltrano, con ogni probabilità da titolare. Verrà arretrato in mediana Bonaventura al fianco di Artur. Se così fosse, poi Mandragora potrebbe a questo punto accomodarsi in panchina, almeno inizialmente. In porta ci sarà Terracciano, fasce affidate a Dodò e Capitan Biraghi, che comunque si è reso protagonista contro il Napoli anche di un calcio di punizione pazzesco. Nico Gonzalez e Kwame completano il trio dei trequartisti, dietro poi a Belotti, Sottil unico indisponibile per una Fiorentina che arriva quindi con queste scelte che ti convincono, direttore?
Sì, assolutamente sì, è la migliore formazione possibile, lamentando come la Fiorentina vanti il miglior attacco della conference, alla pari con il Bruges che ha eliminato in semifinale, 25 gol segnati con Beltrano miglior marcatore, 4 reti, e l'Olympiacos invece ne ha segnati 18 in 8 partite, perché prima aveva disputato, come ricorderà chi ci segue, 6 partite di Europa League. E quindi questa è una formazione tosta, allenata da Mendy Libar, che si è subentrato alla guida del club greco nel febbraio scorso e che, rammentiamolo, batterà Roma in Europa League. Quindi penso che ci vorrà una grande concentrazione. Io penso che si annunci una partita equilibrata, perché è vero che le individualità di spicco nella squadra greca non abbondino, ma è altrettanto vero come la forza della formazione di Mendy Libar sia proprio il collettivo, che è arrivato sino alla finale. Questo è un titolo di merito ineludibile per la formazione ellenica.
Cominciano ad arrivare anche un po' di messaggi da parte dei nostri amici, tra poco li condivido con te. Intanto questa sera quindi ci godremo questa finale, sperando che possa avere un epilogo diverso rispetto alla prossima. Ti ha fatto specie vedere un Napoli che non ha approfittato neanche della caduta del Torino 3-0 contro l'Atalanta e quindi uscire dalle coppe 15 anni dopo?
Ma guarda, Vincenzo, penso che anche tu stia continuando a provare, come i tifosi partenopei, questo senso di sconcerto, oserei dire di sgomento, perché siamo parlando a distanza di un anno da quelli che furono i giorni memorabili per il Napoli, per il calcio italiano, perché l'impresa del terzo storico scudetto partenopeo esaltò Napoli, i tifosi del Napoli, ma diede grande smalto al calcio italiano. Poi per la prima volta il Napoli era approdato anche ai quarti di finale della Champions League, per 14 volte consecutive aveva partecipato alle competizioni europee, purtroppo nella prossima stagione non ci sarà. E quante volte nel corso di questa stagione ci siamo detti che se qualcuno si fosse messo a tavolino nel luglio scorso per decidere e per ripromettersi di sfasciare il giocattolo perfetto, non avrebbe saputo fare di meglio. Quindi adesso Conte è l'uomo che può rilanciare nel modo migliore le prospettive della squadra partenopea, ad una condizione: ognuno faccia il suo mestiere.
Esatto.
L'allenatore fa l'allenatore, il presidente fa il presidente, il direttore sportivo è il direttore sportivo, il capo della comunicazione è il capo della comunicazione. E io presumo che, siccome dagli errori si trae un insegnamento per non ripeterli di nuovo, penso che, siccome sono stati troppi e madornali, ritengo che saranno di insegnamento per il presente e per il futuro. Certo è che se tu ingaggi Conte sai benissimo quale allenatore egli sia di assoluto livello, quali siano i suoi metodi di lavoro e quanto tenga alla propria autonomia decisionale.
Anche perché, direttore, l'hai detto tu e io condivido molto il pensiero, cioè bisogna che ognuno poi non faccia invasioni di campo. La storia del Napoli insegna che De Laurentiis era arrivato a prendersi anche quello che probabilmente possiamo dire che è il top del top del top degli allenatori in Italia, che è Tario Carletto Ancelotti, uno che due trofei li ha vinti, ma che a Napoli ha clamorosamente fallito. Ora, molti dicono ha fallito perché magari non è l'allenatore giusto per crescere una squadra, ma è un allenatore giusto per gestirla. Non mi ha mai convinto questa storia, perché poi lui lavora molto in simbiosi con il figlio, che anche con Real Madrid lavora tanto sull'aspetto tattico, quindi è una bella coppia che secondo me avrebbe potuto lavorare bene in un contesto diverso. Il contesto Napoli può essere, insieme alle invasioni di campo di De Laurentiis, quel click che può mettere un po' in tilt il lavoro di Conte, quindi ci deve essere una sorta di patti chiari, amicizia lunga, per non depotenziare il lavoro di Conte e non rischiare che si possa andare ancora una volta, come accadde con Ancelotti, clamorosamente a, tra virgolette, una delusione rispetto a quelle che sono le aspettative iniziali, che sono molto positive, che è una squadra che deve ricostruirsi senza Coppa, è esattamente quello che magari cercava anche Conte.
Ma sai, io credo che Napoli abbia e goda di questo fantastico propellente che si chiama pubblico, dei suoi tifosi, del pubblico del Napoli, che giustamente, legittimamente, alla fine di una stagione così sconcertante e tanto frustrante, ha manifestato tutta la sua delusione, la sua amarezza, e ha protestato, come abbiamo visto in occasione dell'ultima esibizione al quadro deludente con il Lecce al Maradona. Sai, indipendentemente da chi sieda sulla panchina della squadra partenopea, e Spalletti lo ha abbondantemente dimostrato insieme con Giuntoli, con questo tandem che è stato alla base della costruzione dell'impresa tricolore dell'anno scorso, è necessario che l'allenatore sappia che cosa possa e voglia fare e decida di fare. Dopodiché è chiaro che vedremo che cosa accadrà sul mercato, perché Osimhen non credo giocherà ancora con la maglia del Napoli la prossima stagione. Sappiamo bene quanto il corteggiamento del Paris duri da molto tempo. Poi, adesso che Mbappé se n'è andato, le chance che Osimhen rimanga al Napoli sono ridotte veramente al lumicino. Vedremo che cosa accadrà di Kvaratskhelia, perché anche su questo giocatore ci sono gli occhi di diversi club, soprattutto internazionali. È evidente però che, accettando il Napoli, Conte abbia formulato precise richieste di rafforzamento e non di depauperamento dell'organico. E qui si capiranno molte cose.
Anche perché poi, direttore, a proposito di quello che ci dicevamo, in realtà un'invasione di campo già c'è stata, perché le parole con cui di fatto De Laurentiis ha scaricato il capitano Di Lorenzo hanno fatto arrabbiare proprio la gente e il giocatore stesso, che hanno detto: ok, quando un capitano viene di fatto accompagnato alla porta non c'è più motivo di restare. Pare che Conte subito abbia detto blocchiato, torniamo indietro, che per me è incedibile, ma che la gente e Di Lorenzo stesso non abbiano più intenzione di tornare indietro. Ora magari si ricompatterà tutto, magari una volta che verrà ufficializzato Antonio Conte sarà lo stesso Conte a chiamare il giocatore, a convincerlo, però ecco, torniamo alle invasioni di campo che possono mettere in crisi un po' la situazione, quindi occhio anche un po' a questa situazione. Ti chiedo se ti aspetti un Di Lorenzo che torni indietro o che possa andare da Giuntoli abbracciando quella che è il progetto Juventus, così ci spostiamo anche lì. E poi ti chiedo anche, ma non è che tutti questi infortuni che stanno capitando a Osimhen possano portare paradossalmente più offerte per Kvaratskhelia che per Osimhen?
No, sai, credo che intanto Osimhen sa quale sia il suo valore, e nonostante l'ultimo infortunio questo valore viene particolarmente apprezzato sul mercato internazionale. È importante per il Napoli confermare quella scheda, resistere ad eventuali lusinghe particolarmente allettanti sul mercato estivo, perché questo è un giocatore di fondamentale importanza, e tant'è vero che evidentemente Conte sia il primo a saperlo, così come Di Lorenzo, perché può capitare nell'arco di una carriera che un calciatore del calibro del difensore campione d'Europa nel 2021 e certo e sicuro protagonista anche nel prossimo europeo accusi una flessione di rendimento, sebbene, lo ricorderai Vincenzo, la stagione tricolore di Lorenzo fu fantastica, era sistematicamente il migliore in campo, e quindi è evidente però che il giocatore sia stato colpito dalle parole che sono state usate nei suoi confronti. Penso che le lusinghe della Juventus e la tentazione di imprimere una svolta alla sua carriera, nonostante un contratto prolungato a suo tempo, risultino e risulteranno particolarmente allettanti nei prossimi giorni.
Meritatamente in vacanza, in giro sulla sua moto, con tanto di moglie naturalmente insieme a lui, al seguito qualche pausa nelle campagne con un bicchiere di vino in mano, una camicia a righe bianconere, Thiago Motta aspetta di andare a porre la sua firma in calcio al contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 3 anni. Eppure nell'ambiente bianconero, e ti parlo anche di qualche collega direttore, c'è un po' di scetticismo, non è accolto esattamente nel modo giusto, per carità non sta arrivando Jürgen Klopp, ma neanche potrebbe arrivare in questo progetto di Juventus, però a mio modo di vedere sta arrivando forse una delle figure più appropriate per questa fase di ricostruzione che durerà probabilmente tra i 2 o 3 anni, il tempo di arrivare al pareggio di bilancio, e che metterà il gruppo al centro del progetto, il noi che tanto racconta Giuntoli nelle sue parole quando dice dobbiamo tornare a essere un noi e non più un io. E probabilmente Thiago Motta, al netto di un carattere sicuramente molto forte, può essere l'uomo giusto. Sei d'accordo o ti riservi di aspettare un po' l'impatto che avrà con l'ambiente per capire se è la scelta più giusta?
No, sai, intanto, prima considerazione, il valore di Thiago Motta è stato dimostrato dalla storica impresa che ha firmato la Juve del Bologna, dove l'aggettivo storica non è assolutamente abusato o eccessivo, perché la qualificazione alla Champions League è proprio nel 60° anniversario dell'ultimo scudetto petroniano, è stata raggiunta grazie, come dici tu, come hai rimarcato, alla valorizzazione e esaltazione del collettivo rossoblù, che peraltro ha dovuto fare anche i conti con il grave infortunio partito da Ferguson.
Certo.
Della squadra è il capitano e il cervello del centrocampo. Detto questo, e sottolineato come a mio avviso, se posso permettermi, la scelta di tempo per comunicare l'addio al Bologna sia stata infelice, perché si poteva tranquillamente aspettare la conclusione del campionato e non farla, comunicarla all'indomani di quella straordinaria festa di popolo di cui Bologna è stata teatro la scorsa settimana per celebrare la qualificazione della Champions League, che ovviamente ha suscitato la frustrazione, la delusione e anche il rammarico di molti tifosi rossoblù nei confronti dello stesso Motta. Per quanto concerne la Juventus, l'annuncio del suo ingaggio è previsto per la metà di giugno, l'annuncio ufficiale, sono d'accordo con te. Questo è un allenatore consapevole, sulla base anche del tipo di rapporto e di durata del suo contratto che sarà triennale, di quanto debba gettare le basi del rilancio di una squadra che si chiama Juventus, che negli ultimi 3 anni ha vinto soltanto una Coppa Italia. E quindi è consapevole Motta della difficoltà dell'impresa, ma anche di quanto sia intrigante questa impresa, perché se dovesse legare il suo nome ad un rilancio prepotente della Juventus in campionato e in ambito internazionale, ricordo che i bianconeri saranno impegnati non soltanto di nuovo in Champions League, ma anche alla fine della prossima stagione nel Mondiale per Club, insieme con l'Inter. Quindi fondamentale si rivelerà la strategia sul mercato. Capire se Motta, come già ha fatto nel Bologna, valorizzerà al massimo alcuni dei giocatori cresciuti nella Next Gen, che peraltro ha vissuto una stagione molto brillante, arrivandosi ai playoff della Serie C, e capire chi tra i senatori, tra i veterani, rimarrà o verrà ceduto per esigenze di bilancio, perché i nomi, i possibili nomi in entrata sono particolarmente intriganti, Kopfainers, Calafiori, addirittura si parla anche di Zirkzee, ma poi bisogna fare i conti con il bilancio, eh? Cioè, per cercare di rafforzare l'organico bisognerà passare gioco forza per almeno una cessione eccellente.
Lo stesso Di Gregorio mi sembra una scelta che fa capire come la Juventus stia cercando di lavorare anche per abbassare magari qualche ingaggio, lavorare sul futuro. Il lavoro che sta facendo, per esempio, poi ci salutiamo magari con giusto l'audio di Arian da Milano, che sta facendo Giuntoli anche nella riduzione dei costi dei settori giovanili e delle woman, è un altro aspetto che rimarca il grande lavoro che è chiamato a fare e che sta già facendo Cristiano Giuntoli. No, molti dicono adesso diventerà scarsa anche la next gen e le woman. No, in realtà lui si presenta dai responsabili del settore giovanile e dice ok, questo settore giovanile ci costa 5 milioni, troppo, perché ci sono settori giovanili come il Torino che magari ti costano 1 milione e producono anche più talenti, tirano fuori anche più talenti. Quindi bisogna ridurre i costi, questo significa ridurre la qualità, ma sempre la parola giusta che è ottimizzare le risorse e rendere sostenibile tutto. È anche da lì che si costruisce poi quello che tu dicevi giustamente, servono i soldi per poter fare un determinato mercato.
Ma sai Vincenzo, il modello Atalanta che diversi club in ambito nazionale e internazionale stanno cercando di replicare indica quale sia la strada perché un altro calcio sia possibile. Certo, deve avere la fortuna, la capacità e soprattutto la bravura di individuare, di collocare gli uomini giusti al posto giusto. La carriera di Giuntoli parla da sola. In 8 anni ha costruito il Napoli che giunse al terzo storico scudetto e il fatto stesso che la Juventus abbia voluto puntare su un allenatore emergente del calibro di Thiago Motta la dice lunga su quali siano gli intendimenti del club bianconero. Adesso il passaggio determinante è il mercato. Sarà un mercato lungo nonostante ufficialmente si apre il 1° di luglio, perché quando ci sono rassegne di importanza planetaria quali un europeo o un mondiale è evidente che mettono anche in mostra giocatori particolarmente interessanti, ma ripeto, capiremo molte cose anche dalla strategia che la Juventus intende adottare in relazione ai 9 calciatori che andranno in scadenza di contratto entro il 30 giugno del 2025.
L'ultimo messaggio di Arian da Milano, brevissimo, e salutiamo il direttore. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, sono Arian da Milano. Io veramente non capisco perché motivo non si può dare il premio di migliore attaccante a chi è stato già premiato come migliore giocatore del torneo. Perché facendo così è un premio viziato. Cioè, c'è un attaccante che ha fatto meglio di te, ma ti abbiamo dato il premio a te perché a lui non se lo possiamo dare. Per me sarebbe giusto dargli il premio a chi se lo merita, anche se sono 2 o 3 premi insieme.
Condividi, direttore?
Ma sai, il riferimento ovviamente sì. Del signore che è intervenuto è Lautaro Martinez, perché è capocannoniere del campionato, peraltro in lungo e largo ha dominato la classifica dei marcatori. A mio avviso meritava il riconoscimento sia come miglior giocatore sia come miglior marcatore. È evidente che gli organizzatori del premio conferito ieri sera a Cala di Volpe abbiano voluto diversificare i premiati. Questo credo che sia la motivazione fondamentale.
Un abbraccio grande, grande, grande al direttore Iacobelli. Ciao Xavier, ci ritroviamo la settimana prossima.
Molto volentieri. Grazie a te e buona giornata.
E noi invece tra poco proseguiamo con Rotocalcio, come sempre, redazione Tutto Mercato Web, poi un po' di presentazione della giornata. Alle 12.05 avremo Salvatore Cagliazza, così cerchiamo di capire tutto quello che succede in casa Napoli, magari se siamo fortunati becchiamo anche qualcosa in diretta. Poi dopo 12.35 proveremo a fare un'incursione ad Atene, da Tommaso Loreto c'è la redazione, c'è tutta la squadra in realtà di Radio Firenze Viola lì che racconterà per Radio Firenze Viola, vi invito a seguirla, ascoltarla questa sera, il racconto della finale tra Fiorentina e Olympiacos, e poi Alain Van Negri, anche lui cuore viola, quindi chiusura.
Tanta roba calcistica di cui parlare,
tanta e tanta roba emotiva, perché il cuore viola Alain Van Negri metterà la griff a questa giornata che vivremo insieme con grande pathos e intensità. A tra poco.